sia San Martino che l'altra provincia, così stanno per andare via. Grazie.
Buongiorno a tutti, vi porto il saluto dell'amministrazione provinciale della provincia di Asti e del suo presidente Marco Corusi, che è in un altro impegno istituzionale. E ritorniamo alla terra, un titolo bellissimo, e che terra, perché se noi stamattina ci affacciamo proprio a quella porta abbiamo una terra bellissima. Sono anche contento di vedere tante persone importanti qui stamattina e sono fondamentali per tutto ciò, come la Proloco, come l'ente regionale, come la regione, come la provincia, come i sindaci, tutti insieme con i privati si può fare tanto, ma bisogna fare squadra per questo grande territorio. Ancora complimenti a Proloco che poco tempo fa ha organizzato una manifestazione bellissima qua a Cisterna, e con questo noi istituzioni dobbiamo dare il nostro appoggio a tutti questi volontari, perché ricordiamoci che abbiamo tanto bisogno dei volontari, perché con le istituzioni, con i volontari, con gli imprenditori, che ne vedo tanti qua stamattina, che veramente stanno lavorando tanto per promuovere questo territorio, si può fare veramente tanto. Adesso ringraziandovi ancora per essere qua, ora cedo la parola al presidente dell'Enoteca regionale, che è un ente nato da tanto, ma rinato da poco, in cui qua abbiamo anche nel CDA Renzo Paletto, sindaco di Cisterna, Enrico Baudano, che sono i rappresentanti del territorio di Cisterna, che si sta mettendo tutta per portare avanti un discorso territoriale. Grazie ancora e buona giornata.
Intanto mi corre l'obbligo di ringraziare prima di tutto il sindaco Pelletti. siamo giovani relativamente nella gestione dell'enoteca, però sono dei ragazzi veramente molto buoni, assolutamente, se li chiamo ragazzo, ci metto io dentro, e lavorano molto veramente ed abbiamo avuto un grande successo. Venendo all'incontro di oggi, io credo molto nella tecnologia. La tecnologia sta facendo dei passi avanti enormi e ci permette delle tecniche di utilizzo sempre nuove, sempre più sofisticate. Mi viene in mente, penso sia ancora a livello sperimentale, per esempio per la flavescenza dorata, usano dei droni con la telecamera e un serbatoio, si parlava di 20 litri, e vanno all'operatore da casa, va a vedere quali sono le piante malate e eroga il prodotto solo sulle piante malate. Quindi capite cosa vuol dire il disinfettare, fare un intervento su tutto un percorso di tutto il vitigno e fatto invece il pianta per pianta. Altro discorso sono i diserbanti che si usano nella vigna. Incominciamo a vedere tante vigne in erbite. Ci sono anche lì degli studi che confrontano l'inerbimento a erba bassa, quindi tagliata, tenuta sempre bassa, con l'inerbimento a erba alta, quindi con meno interventi, perché anche il trattore, il cingolo, non serve, ma schiaccia la terra e la sua porosità cambia. Cioè, chi segue queste cose qui lo sa. E pare che i risultati siano quasi uguali. Per cui io sono fiducioso, abbiamo ricevuto questa terra in dono dai nostri padri e spero che possiamo lasciarla ai nostri figli, se non altro, non peggiore di come l'abbiamo ricevuta. Grazie.
Buongiorno, salve a tutti, vi do il benvenuto come volontario del Museo Arti e Mestieri di un Tempo, convegno organizzato dal Polo Città Attiva, dal Comune e dalla Fra Production S.p.A. Quindi possiamo dare ufficialmente l'avvio ai lavori di questo convegno e vorrei veramente in maniera molto sintetica spiegare l'origine di questo convegno e la cornice entro la quale questo avviene. Allora, come Polo Città Attiva negli ultimi 5 anni abbiamo cercato di affrontare la tematica ambientale fornendo degli strumenti, quindi presentando dei libri che affrontassero appunto i vari aspetti di questa tematica, quindi la questione dei rifiuti, le energie rinnovabili, tutto quello che concerne il consumo di suolo e un'agricoltura, un'economia diciamo sostenibile dal punto di vista dell'ambiente. In particolare un libro, che è questo che vi mostro, di Maria Cristina Saccuman, Biberon al piombo, l'impatto dell'inquinamento sulla salute dei bambini. Ci ha spinto a chiederci come facciamo noi a monitorare la salute dell'ambiente, quindi a sapere attraverso il benessere appunto dell'ambiente, quindi nostro, come facciamo a capire la febbre del nostro territorio. Fortunatamente la conoscenza di un apicoltore nonché veterinario, il dottor Giovanni Guido, che seguirà poi al mio intervento, ci ha portato dei dati, dei campionamenti fatti sui pollini. Ecco, che in generale hanno confermato i dati che l'ISPRA del 2015 ci aveva fornito sulle acque superficiali, quindi la presenza, ad esempio per il glifosato, del 77% delle acque sulle acque superficiali. Con il commento della dottoressa Gentilini, oncologa di fama nazionale, abbiamo quindi commentato questi dati e questo è avvenuto nel giugno di 2 anni fa, 2016. Poi, in seguito appunto alle condizioni non proprio favorevoli per l'apicoltura, complice anche il cambiamento climatico e insomma una serie di condizioni, di concause, Il dottor Guido si è trasferito da Cisterna a Pontremoli, quindi il confine tra Liguria e Toscana, e il convegno di oggi quindi vuole fare il punto a 2 anni da questo primo incontro. La seconda cosa invece è la cornice entro la quale avviene questo l'incontro di oggi. Allora, voglio dare giusto 2 numeri presi da una nota rivista di ecologia, un articolo dove, diciamo, vengono intervistati Francesco Panella dell'UNAPI e Diego Pagani della CONAPI. Allora, siamo passati da 25 tonnellate annue a una produzione di 14.000 tonnellate. In particolare, ad esempio, per il miele d'acacia, proprio per il 2015 si è passati da 705 tonnellate alle 265 del 2016, alle 198 di quest'anno, cioè del 2017. Questo articolo è del gennaio 2018. Diciamo che quello che si evidenzia è il fatto di aver portato, diciamo, sul banco degli imputati i responsabili di quel giallo ecologico che era avvenuto, diciamo, 10 anni prima, cioè nel 2008 negli Stati Uniti, dove la moria di api non c'erano riusciti a trovare un responsabile. In realtà nasce da una concausa. Appunto, la prima, l'impiego di pesticidi cosiddetti neonicotinoidi, che sono stati, diciamo, affrontati a distanza di 10 anni proprio sul suggerimento dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Ambientale, e se ne è escluso l'uso almeno per le 3 molecole principali. Questo quindi il primo responsabile. La seconda, chiaramente, lo sfruttamento sconsiderato di questi impollinatori, per cui basti fare questa considerazione che mentre in tutto il mondo ci sono 60 milioni di alveari, in particolare in Italia sono circa 1 milione, in Europa 16 milioni, 1,5, quindi 1,5 milioni negli Stati Uniti, dove però questi vengono, diciamo, appunto, sfruttati al massimo. Infatti ci sono, diciamo, somministrazioni di antibiotici, grandi spostamenti. Quindi questa è sempre una concausa. Un'altra è chiaramente quella la dieta di queste api. La dieta chiaramente è correlata alla biodiversità, cioè quanti fiori riesce a visitare un'ape. Chiaramente, rimuovendo la parte, diciamo, selvatica delle nostre colline, togliendo quindi la varietà, chiaramente la dieta si impoverisce e anche il benessere dell'ape, dell'animale, diminuisce. A questo si aggiunge ad esempio la borreliosi, quindi una malattia che anche qui va a colpire una popolazione già minata da questi interventi da parte dell'uomo. Per cui abbiamo una situazione, nonostante il nostro territorio sia bellissimo, abbiamo una situazione non proprio rosea, e io mi dispiace fare il guastafeste, però la situazione è questa. Quindi si potrebbe obiettare che in realtà possiamo vivere anche senza api, perché se andiamo a vedere ad esempio nel nuovo continente, quando arrivò Cristoforo Colombo, le api non erano presenti negli Stati Uniti. E questa, la funzione di impollinatore veniva svolta da altri insetti, coleotteri, le zanzare ad esempio. In realtà anche gli stessi la popolazione degli insetti a livello mondiale sta diminuendo drasticamente, proprio per effetto di cambiamenti climatici, condizioni, diciamo, di perdita dell'habitat e uso di pesticidi. Quindi questa, diciamo, è l'introduzione che ho voluto fare, non per, diciamo, essere troppo catastrofista, però per lasciare la parola a chi sinceramente è più competente di me, ma per dare anche a tutti un monito per intervenire, ognuno con le proprie competenze. Lascio la parola una cosa tecnica. Ogni relatore ha a disposizione 15 minuti, questa è la clessidra che per ognuno ho destinato, così, diciamo, per equità. E la seconda cosa è che rispetto alla scaletta che, diciamo, avevamo, abbiamo un relatore in più, la dottoressa Paola Mogliotti dell'Istituto di Zooprofilassi Sperimentale, sezione di Asti, che inviterò poi, diciamo, alla fine a fare un intervento. Lascio la parola quindi a Giovanni Guido, grazie per l'ascolto.
Cristian. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori, perché a Cisterna ovviamente ci vengo sempre molto volentieri. E vorrei riallacciarmi da quanto detto da Tiziana all'inizio. Sì, è vero, i risultati non si vedono. Non si vedono, però è un po' come quando si semina. Io, se vuoi, ti racconto una cosa che non so, magari ti ha già detto mia moglie, però noi abbiamo fatto fare la quarta elementare a nostro figlio in Spagna e non so se dopo una settimana o due di scuola gli avevano dato da fare una ricerca e lui ha fatto una ricerca incredibile sui pesticidi, si è alzato e ha arringato la classe per 2 ore sui pesticidi, tant'è che poi il maestro ci ha chiamato come per dire: ma cosa fate voi? E lui era Valencia che, se guardiamo nella situazione dell'Europa, è un altro dei punti caldi: aranci, pesticidi nelle acque di falda, nitrati, nitriti, è impossibile bere l'acqua a Valencia da 20 anni. E questi temi non ci sono ancora, non sono ancora affrontati, tutti lo guardavano con 2 occhi sgranati, no? Per cui voglio dire, probabilmente un giorno che sarà sindaco a Pontremoli forse, o a Cisterna, non so, ci va del tempo e me lo dico anche a me, lo dico perché anche per noi il fatto di andare via è stata una sconfitta. Io sono andato via, io sono 38 anni che allevo le api, dopo 36 anni mi sono accorto che era impossibile vivere di apicoltura in questo territorio. I dati che oggi porto non sono casuali. Quel lavoro lì è costato 150.000 euro alla mia associazione, soldi che erano stati dati dal governo italiano e dall'Europa per l'assistenza tecnica agli apicoltori. Gli apicoltori, che sono agricoltori, che hanno, lo sapete tutti, la scarsità di risorse che ci sono per l'assistenza tecnica, hanno messo quei soldi in quella ricerca perché quello è il problema. È vero, ci sono i cambiamenti climatici, ci sono le malattie, ma voglio dire, le api sono su questa terra da 1,5 milioni di anni. Hanno passato glaciazioni, vivono praticamente ovunque. In vent'anni, non vivono più. Quindi qualche cosa è cambiato. In questi 20 anni non è arrivata una glaciazione. Per cui io ringrazio veramente. Scusate l'emozione. Io sono abituato a parlare in pubblico, però quando torno qui mi emoziono sempre. Poi sono cose veramente che mi prendono moltissimo. Spero di riuscire a trovare questa roba. Molto brevemente, aprile 2016 ci eravamo praticamente lasciati con queste cose, non è cambiato tantissimo, ma qualche cosa sì, giusto per tornare, ci va del tempo. Però in questi anni le pietre hanno cominciato a rotolare, prima piano e sempre più veloce. Questo era il lavoro, sostanzialmente una ricerca che è stata fatta a livello nazionale. E, vedete, abbiamo raccolto il polline da, questi erano gli apiari, erano 61 apiari in giro per tutta Italia, abbiamo fatto un numero di campioni veramente notevole, 717, considerate che ogni campione è stato sottoposto a 2 analisi, una per il tipo di polline, per capire da quali piante venivano questi pollini, e un'altra una multiresiduale chimica classica. Perché il polline? Il polline è semplicemente... perché tra tutti i prodotti delle api, ma tra tanti, è quello che il polline è igroscopico, è sulle piante, sta sui fiori e raccoglie l'umidità che c'è nell'aria. Nell'umidità dell'aria sono sostanzialmente sospese tutte le molecole che l'uomo butta nell'atmosfera. Quindi il polline è come fosse una spugnetta, è una spugnetta che sta lì e assorbe tutto. Le api lo raccolgono, migliaia e migliaia di campioni che le api fanno continuamente. Il polline alle api serve perché sono le bistecche, e la bistecca per allevare i figli. Quindi l'ape raccoglie il polline e lo porta a casa. Noi semplicemente intercettavamo questo polline una volta alla settimana e abbiamo fatto un bel po' di analisi. Abbiamo fatto sostanzialmente analisi chimiche, ve l'ho già detto, cercando neanche tantissime, perché noi poi abbiamo cercato 65 molecole. Oggigiorno le multiresiduali ne cercano più di 200 perché i principi attivi sono sempre di più, ma nonostante ne avessimo cercate soltanto 65, questa è l'analisi botanica, questo è il risultato. Praticamente il 63% dei campioni di polline dell'intera penisola italiana risultava contaminato da almeno un pesticida. Questo è il lungo elenco di pesticidi che abbiamo trovato. Al primo posto vedete, ma insomma, spero che ci siano un po' di agricoltori, sappiamo tutti che cosa sono: sono le molecole che tutti i giorni utilizziamo. Qualcuno, poi quando darò i numeri dei quantitativi, qualcuno mi dice, ma sono legali. Sì, per carità, sono legali, quasi tutti, ce ne sono un paio che diciamo che sono una ventina d'anni che sono vietati, per cui si trovano ancora, secondo me qualche residuo di magazzino c'è. Peccato che, mi scuso per i numeri che sono un po' piccini, peccato che non è legale. Questi sono i risultati dei pollini di Cisterna e San Damiano d'Asti. Ho preso solo il 2015 per non tediarvi con i numeri. Vi ho detto che a livello nazionale il 63% dei pollini è contaminato. Cisterna e San Damiano, il 100% dei campioni di polline raccolti in questi tre mesi, maggio, giugno e luglio, risulta contaminato, il 100%. Fino ad arrivare, guardate, quelli sono numeri, sono PPB, vedete, ve ne indico uno tra tutti. Questo qua, sono 1600 PPB di flucopiconalide, credo che sia un antipiranosporico. 1600 PPB significa 160 volte il limite per essere considerato edibile. Cioè siamo 160 volte oltre la soglia per cui quel polline è considerato commestibile. 160 volte. Io sono un produttore che mi son trovato a dover vendere questa roba. Questa cosa è finita nel frutteto di mio padre, che tra l'altro è uno di quelli che usa questa roba, no? E per cui i danni, voi potete immaginare, la mia è un'azienda agricola. Un'azienda agricola in cui lavoravano 5 persone. Noi siamo dovuti andare via perché era impossibile vendere i prodotti del nostro lavoro. Qui cito il polline semplicemente per quei motivi che vi ho detto prima, perché è quello che raccoglie un po' meglio le cose, ma nel miele c'è la stessa cosa. Giusto così, durante quel lavoro che stavamo facendo, Greenpeace ci aveva chiesto dei campioni perché stavano facendo una cosa simile a livello europeo. Guardo la clessidra, sì. E gliel'abbiamo forniti volentieri, tanto stavo già raccogliendo, e l'analisi, questa ricerca l'hanno fatta in 12 paesi europei e abbiamo vinto il primo premio, nel senso che un polline di Valle San Matteo, un campione di una settimana, conteneva 17 pesticidi differenti. E credo che abbiamo preso il primo e il terzo premio. Il secondo premio l'hanno preso quelli di Conegliano, guarda caso un altro posto dove si fa il prosecco. E qua ci siamo lasciati sostanzialmente 2 anni fa. Che cosa è successo? Ma è successo che quel lavoro che noi avevamo fatto è stato giudicato molto interessante dalla comunità scientifica. Per cui siamo riusciti, ce l'hanno pubblicato, questa è la rivista internazionale scientifica su cui abbiamo pubblicato il lavoro, e ci hanno invitato a Bruxelles. Io sono andato diverse volte a Bruxelles a raccontare ai politici, ai funzionari, e sostanzialmente a livello europeo stanno partendo dei progetti di monitoraggio simili a quello nostro, in particolare 3, che ci vedranno di nuovo coinvolti. Abbiamo fatto scuola. Nel senso che le api pian pianino, le api stanno passando come la sentinella dell'ambiente. Voglio dire, alla fine avevi ragione tu, Luca, cioè, voglio dire, probabilmente noi potremmo campare tranquillamente senza le api. Però le api ci hanno dimostrato che possono raccogliere e portare a casa quello che noi sparpagliamo. E sono un modo anche tra l'altro molto economico per fare campionamenti, te li fanno gratis, c'hai migliaia e migliaia di operatori che vanno sul territorio e portano a casa, per cui si stanno implementando diversi sistemi di monitoraggio a livello europeo, e questa è stata una prima grande vittoria. Poi le varie battaglie, sicuramente quella sui neonicotinoidi, li vedremo. Allora, questo era un altro concetto, che quando sono andato a Bruxelles, mi ricordo che era un'audizione del Parlamento Europeo, no, della Commissione, dove ho portato tutti i miei risultati del polline, e alla fine erano lì tutti con gli occhi sgranati, e si alza un funzionario, credo che fosse tedesco, e mi dice: ma tutti quei pesticidi nel polline, ma fanno male? Io lo guardo e dico: scusi, ma lei dove lavora? E lui mi dice: ma sono la divisione sanità. E gli faccio: beh, allora dovrebbe essere lei a dirmi se fanno male o no, io li ho trovati. E poi vabbè, ringraziavano perché dicevano: no, ma noi queste cose qua non le sappiamo, meno male che venite a raccontarcele. Allora, questa è un po' l'immagine, nel senso che tutti quei campioni di polline, ve l'ho detto, oltre che alla multiresiduale abbiamo fatto anche l'analisi dei pollini che c'erano lì dentro. La maggior parte, la stragrande maggioranza, il 90% dei pollini contenuti in quei campioni non sono di specie coltivate. Non lo sono. Qui a Cisterna, voglio dire, se prendiamo la vite e il nocciolo, il periodo in cui le api raccolgono polline di vite e polline di nocciolo è piccolissimo. Ci abbiamo un mesetto di fioritura di vite, perché vabbè, qui tra varietà diverse, cultivare, la fioritura dura un mesetto, è il nocciolo che si concentra in un piccolo periodo più o meno invernale, dicembre-gennaio. Il 90% dei pollini sono di altre specie, di specie spontanee, che vengono inquinate in questa maniera. Cioè i principi attivi vengono sparati nell'ambiente e vanno da tutte le parti. Cioè c'è sostanzialmente una saturazione dell'ambiente. L'avete visto, al primo posto c'era il clorpirifos. A livello nazionale dei 700 campioni 250 avevano clorpirifos. Il clorpirifos, sapete tutti, è un insetticida, viene usato un po' per tutto, sicuramente sulle viti, sicuramente sulle nocciole, ma sui pomodori, dappertutto. Clorpirifos è una molecola che evapora e ricondensa all'infinito. Per cui sì, è vero, magari chi sta trattando lo fa senza vento, su una coltura che non è in fioritura, magari anche sfalciato, però quella molecola immessa nell'ambiente, sulle foglie, evapora, si disperde, ricondensa e cade dappertutto, rievapora, ricondensa. E quindi abbiamo sostanzialmente un effetto di questo tipo. Spariamo dappertutto senza distinzione. Pesticidi intelligenti, mi riferisco a questi famosi neonicotinoidi che finalmente, dopo anni di battaglie, non vi dico quanti quattrini spesi in avvocati, siamo riusciti praticamente a far eliminare dall'uso, ci venivano venduti come intelligenti. Perché intelligenti? Ma perché se ne usa pochissimo. Ma perché colpiscono le specie bersaglio? Questo è un calcolo che ho fatto da veterinario. Un grammo di imidacloprid, che è uno di questi neonicotinoidi, per quanto riguarda le api, equivale a una tossicità di 7 kg di DDT, anzi è 7,7. La bomba atomica che vi ho fatto vedere prima è dovuta a questa. Forse qualcuno si è dimenticato di dirci questa cosa, che è vero, se ne usa pochissimo, ma perché se ne usa pochissimo? Ricordatevi tutto quello perché si è vietato il DDT, quanto tempo ci si è messo. Di DDT se ne trova ancora oggi nel grasso dei mammiferi, degli uccelli. In Spagna abbiamo ancora trovato un campione di polline positivo al DDT. La roba che stiamo usando oggi è 7700 volte più tossica di quella roba là. E questo è il problema. Questo è il problema. Nel senso che sì, il mondo può fare a meno anche delle api. Però qualcuno prima ha detto che i turisti, che i consumatori vogliono le cose belle. Io aggiungo, ma può darsi. Ma secondo me le vogliono più che belle, le vogliono pulite. Io sono stufo delle mele belle, io voglio le mele pulite. Allora, questa roba qui è uscita a gennaio nel 2018 sulla stampa. Vini francesi, anche qui 100 su, non ricordo, è finita, ma ho finito anch'io, giusto sono arrivato a ciliegina sulla torta, dai. Centinaia di pesticidi nei vini di Bordeaux. I soliti grilli parlanti, ecco, noi dobbiamo puntare al Made in Italy, perché l'agricoltura italiana fiora all'occhiello, qui, là, su e giù. Questo è di giugno. Io non volevo che si arrivasse qua, nessuno vuole che si arrivi qua. Però la gente oggi guarda questo, la gente oggi vuole questo. Oh, queste qua è la roba dell'ultimo mese, non vi ho preso la roba di 2 anni. È qua che dicevo a Tiziana, pian pianino le pietre hanno iniziato a rotolare. Perché se la gente non la consuma più la roba, i tedeschi hanno cominciato, qui in Italia abbiamo, in Italia, in Europa, abbiamo fissato dei limiti residuali massimi, principio per principio. È vero, la maggior parte, se uno va a vedere nel vino, nell'insalata, i limiti massimi residuali sono rispettati per ogni molecola. Però se noi andiamo a sommarli, se ci sono 11 pesticidi e io sommo, vado quasi a 10 volte quello che è concesso per ogni singolo. I supermercati tedeschi hanno cominciato a dire no, il limite va sommato e rimandano indietro tutto quello che non lo rispetta. Allora, siamo agricoltori, i prodotti li dobbiamo vendere. Non possiamo produrre e mangiarceli noi. Quindi, secondo me, e voglio arrivarci, dovremmo fare gli agricoltori, non gli agrochimici. È una cosa diversa. È una cosa diversa. L'agricoltura è una cosa diversa. Quello che a volte io vado spesso ad insegnare, vengo chiamato a fare corsi, e io ogni volta che devo andare a parlare agli agricoltori dico, ma io devo andare a insegnare ai gatti a arrampicare? E poi delle volte mi chiedo, ma non è che i gatti si sono dimenticati come si arrampica? Che ci siamo dimenticati come si fa agricoltura? Sono spunti, E vi lascio con una cosa. Le api come sentinelle. Allora, negli anni 20, 30, quando c'erano le miniere di carbone, i minatori si portavano il canarino. Perché il canarino? Perché il canarino era molto sensibile al gas metano. Quando il canarino moriva, cominciava a star male, era ora di correre fuori dalla miniera. Poi sì, il canarino cantava, nella miniera al buio faceva compagnia, tutte queste cose, ma l'importante era che il canarino stesse bene. Allora, il canarino, sono almeno 10 anni che ha tirato le cuoia, almeno da queste parti, io ve lo assicuro. Le api sono 10 anni che qua muoiono. E forse è il caso di chiedersi perché. Vi ringrazio.
Ringrazio di cuore il dottor Guido Giovanni. Io suggerirei di riservare le domande e le questioni in coda agli incontri, perché siamo un po' tirati con i tempi. Inviterei quindi i prossimi relatori, il dottor Garlando e la dottoressa Moraglio. Grazie.
Io dico 2 parole prima che scatti la classifica.
Va bene.
No,
appena ma siamo
due.
Ma è come per i residui, vale la sola.
Fai partire qua.
Io sono contento di essere qui per vari motivi. Prima di tutto perché non ero mai stato a Cisterna, io in fin dei conti non è che provengo da chissà dove. Vengo da Casorzo, però Casorzo è un po' un'altra parte del Monferrato. Sono contento anche perché qui la mia maestra, la mia prima maestra della prima elementare, proveniva da qui, poi si è sposata a Casorzo, Ottavia Gallino, poi sposata in Gatta. E vabbè, ma stiamo parlando. Io sempre trovo, ma stiamo parlando di un po' di tempo fa. E sono venuto qui insieme alla mia collega, a cui spetterà la parte più complessa, e mi è piaciuto, ci è piaciuto intitolare Divinus Altius Terra, perché è quasi un ricordo, così come un lontano ricordo per me, penso per molti di noi che hanno studiato il latino stesso, e certamente bello ricordare che esiste un profumo della terra, esiste o esisteva la terra come divino alito che faceva pervenire a noi tutti la fragranza di questa terra, per cui io sono stato orgoglioso di iscrivermi più di 20 anni fa all'ISDE. L'ISDE?
No, scusate.
Beh, ma le medesime, cioè non è che... L'ISDE è un'associazione di medici nata nel 1993. È nata inglobando l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, che quindi l'ISDE quindi è italiana alle origini. L'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente è del 1989. Nel 93 nasce l'ISDE, l'ISDE è l'unica associazione riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'ONU in questo genere. Ma io ne faccio parte dell'ISDE in maniera romantica, diciamo così, con l'orgoglio di chi è venuto da questa terra, con l'orgoglio di chi era ed è, era convinto di appartenere ad una terra di cui si poteva ancora annusare il divino alito. Poi negli anni mi sono reso conto che più che essere orgogliosi bisognava essere un po' più arrabbiati. Bisognava essere arrabbiati perché gli agricoltori che io, da cui io provengo, perché mio nonno e mio padre hanno coltivato la terra a lungo, gli agricoltori una volta parlavano con la terra, se mi permettete questo neologismo, mentre ora gli agricoltori si definiscono in maniera secondo me arrogante come gli industriali della terra. Non me lo sono inventato io, lo dicono comunemente dalle mie parti. Io non sono un contadino, io sono un industriale della terra. C'è stato proprio un passaggio epocale tra un'agricoltura che era a contatto con l'ambiente e un'agricoltura che invece sfrutta l'ambiente. Medici per l'ambiente significa medici per quello che ci sta attorno, perché ambiente significa, deriva dal latino ambire, ambire è ciò che ci circonda. E quindi in questo noi dobbiamo stare attenti, perché ciò che ci circonda dipende da noi. Se noi mettiamo dei veleni attorno a noi, noi avveleniamo l'ambiente, ciò che ci circonda, e questo non potrà che poi ribaltarsi su di noi. Quindi, passando la parola poi a Laura, completo dicendo: tra le tante cose per cui mi è piaciuto venire qui è per il titolo Ritorniamo alla Terra. È un titolo però un po' ambivalente, perché ritornare alla Terra significa ritornare alle proprie radici, però ritornare alla Terra potrebbe anche essere un titolo beffardo che ci ricorda come noi possiamo sotterrarci del nostro modo di fare e del nostro modo di agire in maniera sconsiderata. Vai.
Allora, a me tocca la parte un po' più inquietante, quindi vi dimostrerò che questo Divinus Alitus non è poi così divinus. Non mi addentro nelle categorie biochimiche dei pesticidi che sono già state citate prima, però vedete che ci sono un sacco di molecole e di principi attivi che vengono utilizzati sia in agricoltura industriale ma anche semplicemente nei giardini e negli appartamenti. Alcune cifre, vedete, 700 molecole si usano in Italia in 8.000 formulazioni diverse. Siamo il primo paese in Europa per utilizzo di pesticidi, usiamo il 33% di tutto quello che viene utilizzato in Europa e interessiamo circa il 70% della superficie agricola. Questa immagine è un'immagine che capita spesso di vedere dalle nostre parti, io vengo da Antignano, quindi non da molto lontano, insomma. Dove vanno a finire questi pesticidi? Sicuramente l'hanno già raccontato prima e lo racconteranno dopo, ce li mangiamo negli alimenti. L'EFSA, che è l'Agenzia Europea di Controllo degli Alimenti, ci dice che il 2,2% dei campioni alimentari è contaminato da pesticidi ad un livello superiore ai massimi consentiti. I pesticidi sono presenti anche negli alimenti per bambini. Vanno a finire nelle acque, le nostre acque sono contaminate per il 47% le acque superficiali, per il 27% le acque sotterranee, quindi ce lo beviamo tutti i giorni. Questo è abbastanza inquietante, perché non ci si riesce a difendere da questo tipo di inquinamento. Mi dispiace che il format è un pochino cancella alcune...
Perché Linux.
Le immagini coprono qualche scritta. Comunque sono stati individuati, come diceva prima il veterinario che mi ha preceduto, numerosi contaminanti nello stesso campione. Questo è anche difficile, cioè è un problema anche perché noi non conosciamo bene come interagiscono tra di loro e come il mix di componenti presenti agisce sul nostro organismo. Naturalmente questo ha un impatto sanitario importante su tutta la popolazione, non soltanto sugli agricoltori, che sicuramente sono i più esposti, ma come si diceva prima, queste sostanze rimangono nell'ambiente, noi ce le respiriamo, noi che abitiamo da queste parti, e ce le mangiamo e ce le beviamo tutti i giorni. Gli effetti negativi sono importanti soprattutto per dei gruppi un pochino più fragili, che sono le donne in gravidanza e i bambini, perché hanno naturalmente dei meccanismi di detossificazione ancora immaturi, quindi non riescono a difendersi al meglio e hanno anche un peso molto minore. Noi contiamo che i livelli massimi di pesticidi sono calcolati su un uomo adulto di 70 kg, si riferiscono a quel riferimento lì, quindi i bambini capite che sono molto più esposti di noi. Sicuramente i tumori sono una conseguenza dell'utilizzo di pesticidi. Sono stati usati gli agricoltori come modello, perché gli agricoltori in linea di massima sono una categoria di popolazione un po' meno predisposta alle patologie tumorali, ma gli agricoltori che utilizzano i pesticidi in realtà hanno un eccesso di rischio di tumore per le sedi che vedete citate, quindi le labbra, lo stomaco, la pelle, il cervello, la prostata, tutto il tessuto emopoietico, quindi sono a rischio di linfomi, leucemie, polmone, colon, retto, rene, mammella. Se poi qualcuno vuole questi dati, ve li lascio, ci sono anche dei riferimenti bibliografici. I bambini sono esposti moltissimo anche soltanto ai pesticidi che utilizziamo in casa, quindi quando abbiamo le formiche e usiamo il pesticida o gli acari delle piante d'appartamento, hanno un rischio di leucemia più elevato, così come anche i bambini che sono esposti all'utilizzo da parte dei genitori durante la gravidanza del bambino stesso, l'esposizione ad antiparassitari, hanno un aumento del rischio di sviluppare tumori al cervello e al rene. Ho citato qui questa meta-analisi di 40 studi, le meta-analisi sono dei riassunti che prendono in considerazione i dati che arrivano da studi su un determinato problema. Una meta-analisi di 40 studi sui tumori infantili che dice che c'è una correlazione tra l'esposizione ai pesticidi e l'aumento del rischio di leucemie, linfomi e tumori cerebrali. E anche questo, l'ultimo studio che ho citato, è uno studio interessante che è stato fatto in America su più di 17.000 figli di agricoltori, che quindi avevano un'esposizione, si presume, maggiore, ragazzi tra gli 0 e i 19 anni, che hanno un aumentato rischio del 36% di sviluppare linfomi di vario tipo. Ma non soltanto i tumori, c'è tutto un importante impatto sul sistema endocrino, no? Quindi sulle nostre ghiandole e sulla secrezione di ormoni, perché molte di queste sostanze sono considerate degli interferenti endocrini, cioè vanno a interferire nella funzione della produzione e del funzionamento dei nostri ormoni, e questo porta a una serie di altri problemi che non sono tumori ma sono comunque problemi importanti: la ridotta fertilità, che tanto è frequente ultimamente, gli aborti spontanei, anormalità del sistema riproduttivo, pubertà precoce, sindrome dell'ovaio policistico, e poi alterazioni della funzione della tiroide, del surrene, disordini neurocomportamentali perché il sistema endocrino è strettamente correlato al nostro sistema nervoso, al nostro sistema immunitario, tramite delle correlazioni molto fini, molto raffinate, e che queste sostanze possono andare a rovinare. Alterazioni delle funzioni immunitarie, appunto, patologie autoimmunitarie, e naturalmente la possibilità di tumori diretti proprio su queste strutture ghiandolari. Esiste poi una evidenza di effetti neurodegenerativi, il morbo di Parkinson è stato correlato all'esposizione a pesticidi, tanto che in Francia nel 2012 il Parkinson è stato riconosciuto come malattia professionale da esposizione a pesticidi, con un rischio di aumento di questa malattia dal 40 al 60% in chi è esposto ai pesticidi, così come anche la sclerosi laterale amiotrofica sembra correlata in parte all'esposizione. Sono dati un po' inquietanti, mi rendo conto. Lo sviluppo cerebrale è senz'altro modificato. Il Lancet, che è una rivista con un peso notevole in medicina, ha pubblicato nel 2006 questo studio sugli effetti tossici per lo sviluppo cerebrale di un numero notevole di sostanze, delle quali 90 erano pesticidi. La seconda ricerca che ho citato qua è stata una ricerca fatta in Ecuador sulle donne che erano occupate in attività di floricoltura intensiva. I figli in età scolare di queste donne presentavano un ritardo dello sviluppo cognitivo fino a un anno e mezzo, due anni, così come c'è anche la possibilità, questi dati sono stati riconfermati da un altro studio che indica come l'esposizione a pesticidi organofosforici che si ritrovano nelle urine dei bambini sia correlato a un deficit del quoziente intellettivo, nonché anche il rischio di autismo è stato correlato alla possibilità dell'esposizione a pesticidi. Quindi che cosa possiamo fare di fronte a tutto questo da un punto di vista sanitario? Noi siamo medici, quindi il nostro compito è quello di cercare di trovare delle soluzioni per noi e per voi, insomma, quali sono le strade da percorrere. Secondo me, nella mia visione, io faccio l'agopuntore, quindi sono abituata a ragionare in termini un po' di medicina cinese, che è una medicina sistemica che vede l'uomo strettamente correlato all'ambiente, e quindi dobbiamo cercare di cominciare ad avere una concezione sistemica della salute. Non possiamo pensare che il nostro stato di salute sia disconnesso da quello che succede fuori di noi. Quindi questa definizione è una definizione di Fitrov Capra, che è un fisico che si è occupato anche di biosostenibilità, che dice appunto che la salute è un'esperienza di benessere che risulta da un equilibrio, che è un equilibrio dinamico come tutti gli equilibri, che implica gli aspetti fisici ma anche psicologici, quindi dobbiamo occuparci della nostra salute fisica ma anche psicologica e delle interazioni che noi abbiamo anche con l'ambiente, sia naturale che sociale. Quindi dobbiamo renderci conto che il mantenimento della salute è qualcosa che ha un aspetto individuale, per cui ognuno di noi deve prendersi cura della propria salute, e anche un aspetto collettivo. Ognuno di noi ha la possibilità e anche il dovere di tenere in equilibrio il proprio organismo, perché naturalmente più il nostro organismo è in equilibrio e più avrà i suoi sistemi, insomma, di difesa efficienti anche nei confronti di queste sostanze. E questo si basa sullo stile di vita, che è qualcosa di... è finita la clessidra, ho finito anch'io. Lo stile di vita è qualcosa di assolutamente attivo, cioè ognuno di noi si deve prendere cura del proprio sistema di vita. Naturalmente la responsabilità individuale va accompagnata anche a quella sociale, ed è il motivo per cui siamo qua oggi, cioè ci sono alcuni motivi, alcuni problemi di salute che vengono fuori da decisioni che non sono nostre, sono decisioni politiche, economiche, quindi noi dobbiamo come cittadini comunque occuparci anche della salute collettiva. Quindi alimentazione consapevole, cercare, e ne parleremo più tardi sicuramente, di andare a cercare dei cibi che siano vivi e vitali, e che quindi vengano da una terra viva e vitale. Recuperare i ritmi vuol dire imparare ad ascoltare anche quello che succede fuori di noi, nella natura fuori di noi, imparare ad andare dietro alle ore della luce, del buio, delle stagioni che favoriscono l'attività o favoriscono il riposo. Riconoscere e gestire le nostre emozioni, perché naturalmente la salute fisica è strettamente correlata con quella psicologica, e quindi se noi stiamo bene anche nelle nostre relazioni avremo maggiore possibilità di avere una buona salute fisica, e anche accordare ciò che noi facciamo tutti i giorni con i nostri valori, con i nostri ideali. Quindi se siamo qua è perché crediamo che la modificazione dell'ambiente sia importante, dobbiamo cercare di fare tutti i giorni qualche cosa che porti in questo senso. Ho citato qua una frase del Wang Ding Nei Jing, che è un antichissimo testo di medicina cinese che risale al primo millennio avanti Cristo, che dice: l'uomo deve sempre rispondere al cielo e alla terra, non fosse altro per sopravvivere, perché per noi per sopravvivere abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di respirare, e quindi dobbiamo occuparci del fatto che la nostra terra e la nostra aria siano sane. E vi lascio con questa citazione di Capra, che dice appunto: la rivoluzione sistemica della salute va di pari passo con la rinascita globale dell'importanza di un'agricoltura sostenibile, orientata in senso comunitario e basata sul riconoscimento della connessione fondamentale tra terreno fertile, individui sani e comunità sane. Grazie.
Ringraziamo i dottori referenti LIS della sezione di Asti. Invito il dottor Morricone, di Medicina Democratica, sezione Alessandria, a venire a fare il suo intervento. Grazie.
Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. Qual è il mio? Naturalmente cambierò tutta la mia esposizione, perché tutto quello che sono già state dette, molte cose che avevo previsto nel mio intervento, però sono contento di cambiarlo, perché posso affrontare gli argomenti che mi hanno suggerito chi è venuto prima di me. Io sono anche garante per i diritti animali della Regione Piemonte. Ricordo questo ruolo perché è l'unico ruolo di questo tipo in tutta Italia, e dobbiamo ringraziare il Consiglio regionale del Piemonte che lo ha istituito. Visto che abbiamo ricordato tante persone, io credo che questa sia l'occasione anche per ricordare Rachel Carson, pronuncio male l'inglese, che con il suo Primavera Silenziosa aveva dato l'inizio a tutto questo di cui noi oggi stiamo parlando. Qui c'è la mia mail per se qualcuno volesse comunicare. Dove che si va avanti? Non sei giusto. Ricordo solo appunto che forse molti di voi ricevono le mail di Ava Az, c'era stata una raccolta di firme per appunto i neonicotinoidi. Adesso nel 2018 3 neonicotinoidi sono stati vietati dall'Unione Europea. Tralascio tutta questa parte perché è già stata ampiamente discussa, e mi parto da questo punto, una visione globale. Allora, io parlo sovente di problemi legati appunto all'allevamento intensivo, ma vale ugualmente per l'agricoltura. Noi dobbiamo ricordare che quello che i contadini coltivano è quello che noi chiediamo dalle nostre tavole. Allora, io sono perfettamente conscio delle dinamiche che ci sono nella produzione agricola, arrivo da una famiglia contadina come tanti della mia età, però noi dobbiamo ricordarci che il confronto che noi abbiamo ce l'abbiamo con quello che i contadini devono fare per vendere. Recentemente è uscito un articolo in cui si diceva, solo questa settimana, che i prezzi dei prodotti agricoli, ma io dico anche della carne, ma la carne fa parte dei prodotti agricoli, sono il 50% del prezzo che noi paghiamo sui supermercati va alle catene di distribuzione. Se noi andiamo a scendere su questi prodotti, l'assessore all'agricoltura lo sa meglio di me, sappiamo quanto questi prodotti vengono pagati ai contadini. Allora, i contadini non sono stinchi di santo, come si suol dire, ma sono messi in una strettoia. Loro, possiamo dire, non sono, diciamo, tanto recettivi a capire certe dinamiche, però bisogna anche comprendere che sono inseriti in un sistema dove i prezzi delle cose che loro vendono vanno sempre diminuendo e invece il prezzo delle cose che loro devono utilizzare vanno sempre salendo. Quindi questo fenomeno è un problema importantissimo e noi cittadini che consumiamo dovremmo essere quelli che indirizziamo, come le diapositive che erano state fatte vedere prima dal mio collega. È vero che in Europa c'è una sensibilità per i prodotti con meno pesticidi, come c'è una sensibilità per i prodotti cruelty free. Però se noi, per quanto riguarda la carne e i prodotti animali, però allora, ben inteso, io sono da anni che lavoro con medicina democratica e da anni che lavoro diciamo mi esprimo per cercare di promuovere un'agricoltura, un allevamento diverso, però sono anche molto in difficoltà proprio con le dinamiche del mercato che noi abbiamo, perché se noi pensiamo di andare verso un'agricoltura pulita e un allevamento cruelty free, dobbiamo cominciare noi a parlare ai nostri concittadini che dobbiamo mangiare meno e mangiare meglio. Ma questo è fondamentale, perché se noi pensiamo di recentemente sono stato alle Iene, non so chi l'ha visto, su un video di suini maltrattati prodotti allevati in provincia di Cremona, e domani dovevo andare ma non vado perché è saltato il progetto. France 2 voleva fare un'intervista per attaccare gli allevamenti di suini in provincia di Parma, no? Perché diventava era una scusa commerciale e non gliene portava nulla di come stavano i maiali in provincia di Parma, anche perché avremmo dovuto andare a vedere come stavano gli stessi maiali allevati in Francia. Allora serviva solo fare un servizio in cui si diceva: guardate, il prosciutto di Parma, che voi credete che sia tanto buono, è allevato in questi modi. È vero, però è vero che questi sistemi di allevamento sono tutti in Europa, sono europei, sono comuni in tutta Europa. Allora si ritorna al concetto di cosa noi decidiamo nei nostri acquisti. Quando io, siccome sono vegano, vegetariano, vado a comprare nei negozi di natura, sì, adesso per fortuna il Mopur e i prodotti vegetali sono anche nella grande distribuzione. Quando io andavo a comprare nei negozi di natura, sì, lo so che faccio un discorso un po' di basso livello forse, però le persone che arrivavano a comprare nei negozi di natura, sì, ragazzi, non erano le stesse persone che io vedo quando vado al supermercato. Allora, il problema grosso è di insegnare alle persone che vanno al supermercato come alimentarsi meglio, perché altrimenti si guarderà sempre solo il prezzo, e il prezzo minore viene ottenuto a scapito dei contadini, che poi i meccanismi che si generano sono meccanismi che vanno contro gli stessi contadini. Perché? Perché la ricerca della grande produzione chimica, come faceva vedere il mio collega che mi ha preceduto, fa sì che i prezzi delle materie prime ai contadini vengono sempre di più deprezzati, vengono sempre una corsa senza fine alla diminuzione, che favorisce cosa? Solo le grandi estensioni e le grandi proprietà. Non a caso sappiamo che da anni sono in corso processi per cui i piccoli agricoltori scompaiono e c'è sempre più la diffusione della grande proprietà, perché la grande proprietà riesce a sopravvivere con i meccanismi che sappiamo. E noi siamo anche assediati da quanto viene detto. Se voi andate anche perché l'informazione ai cittadini passa essenzialmente attraverso la pubblicità, non attraverso la una vera formazione, e anche purtroppo che sono i medici di famiglia, non hanno tempo, non hanno voglia di fare informazione su questo genere di cose. Pensate, io da anni ho in mente una pubblicità che è l'esempio tipico della deformazione della pubblicità e dell'incapacità nostra di leggere la pubblicità. Allora succede che nella stessa finestra di pubblicità passa prima la pubblicità del prosciutto di Parma, in cui si dice che è dolce, sottintendere che c'è poco sale. Poco dopo passa la pubblicità dell'acqua, perché noi dovremmo comprare quell'acqua minerale che ha poco sale. Però il problema è che per consumare il sale che c'è in un etto di prosciutto crudo bisogna bere centinaia di litri di acqua di quella che ha più sale. Però si usa un criterio usato due volte in modo diverso per pubblicizzare due prodotti diversi, che però hanno un contenuto per la salute umana totalmente diverso. Però perché può passare questa pubblicità? Perché nessuno riesce più a fare questo collegamento. Allora è proprio questo il problema che noi abbiamo di fronte per arrivare a quello che tutti noi vorremmo avere. E poi c'è l'altro grande problema dello spreco. Noi, sempre quell'articolo di questi giorni del valore del prezzo delle materie prime, noi sprechiamo circa il 30% del cibo prodotto. Grosso modo, questo li trovate su tutti i dati in internet, grosso modo un terzo si spreca già al momento della produzione, un terzo si spreca al momento della grande distribuzione, un terzo lo sprechiamo nelle nostre case buttando via cibo che compriamo troppo. Allora, tutto questo discorso è tutto collegato. Perché io appunto dico una visione globale? Perché noi dobbiamo cercare di crescere facendo crescere la cultura delle persone. Questi dati credo siano già stati anche detti: noi siamo tra i 5 paesi che consumano il 72% delle vendite di antiparassitari, abbiamo, come è stato detto, una percentuale, questi sono dati del 2018, in Italia sono presenti i pesticidi nel 67% delle acque superficiali, nel 33% di quelle sotterranee. Sono state trovate 259 sostanze. Naturalmente le molecole che si segnalano, in particolare glifosate, neopitinoidi e atrazina. L'atrazina 25 anni sarebbe stata revocata, si trova ancora nelle acque. Ecco, sempre per la difficoltà di interpretare i dati, sempre lo stesso articolo che portava questi dati che abbiamo detto della presenza dei pesticidi nelle acque, diceva che dal 2005 e al 2016 sarebbe stata una riduzione del 36-37% dei pesticidi dalla vendita. Però questo dato non veniva spiegato in modo globale e complessivo, quello che aveva detto il dottor Guido in precedenza è tragicamente vero. Allora, se io calcolo il calo delle vendite rispetto alle quantità vendute, posso dire che ho diminuito la vendita, ma non posso dire che ho diminuito l'impatto. Perché? Perché ho cambiato semplicemente la formulazione, diminuendo il peso, ma è cambiando la formulazione, per cui l'effetto che io produco non è minore, ma forse, anzi, sicuramente superiore. E ancora una cosa vorrei discutere. Sovente si dice la politica. Allora, si dà alla politica la colpa di non prendere delle decisioni. Però dobbiamo ricordare che la politica non può essere che una mediazione tra quello che è presente nella società. noi non possiamo pensare. L'altro giorno mi trovavo a fare un discorso con dei miei amici animalisti, i quali pensavano che la politica dovrebbe scegliere per motivi etici. Allora, siccome loro sono vegani, pensavano che sarebbe giusto fare delle leggi per cui vietare l'allevamento, vietare tutto l'uso degli animali. Io ho detto, io condivido, diciamo, una vostra posizione etica, però dico, però se ci mettiamo sulla strada per cui ogni gruppo ritiene che la sua etica sia preeminente, diventa poi difficile convivere tutti assieme, perché se io ho l'idea che non faccio più l'allevamento, magari ci può essere un gruppo più numeroso che pensa che invece gli animali posso ucciderli per strada, per rimanere sull'esempio, no? Allora la politica non può che essere una mediazione tra le posizioni presenti sul territorio e la politica può dare degli indirizzi generali in base anche a quelle che sono le scelte individuali, cioè noi tutti individualmente, come è stato detto anche prima da chi è intervenuto, noi tutti individualmente possiamo pensare di fare delle azioni utili nella direzione in cui si diceva, no? Quindi cercando di fare attenzione negli acquisti che facciamo sui prodotti di cui ci alimentiamo, facendo scelte di vita, chilometro zero, consumo dell'automobile, utilizzo dell'automobile, tutte queste scelte che hanno detto chi mi ha preceduto. E se noi individualmente facciamo sentire che cresce un certa qual posizione nella società, allora la politica potrà fare anche delle mediazioni più forti rispetto ai grandi alle grandi forze economiche, perché in questo momento, se ritorno all'articolo prima della grande distribuzione, ma pensate alla forza che ha la grande distribuzione nel determinare tutta la filiera agroalimentare, perché la grande distribuzione significa modalità di raccolta dei prodotti per averli la vendita. C'è un libro, adesso mi ho dimenticato anche il nome, c'è proprio un articolo, un libro che spiega chiaramente come la grande distribuzione influenzi la produzione, la raccolta dei prodotti per avere il prodotto poi in vendita al momento che serve alla grande distribuzione del supermercato, e con quello ad esempio si crea un grande problema anche del trasporto, perché il trasporto perché le merci alimentari ormai viaggiano solo su gomma, perché sul treno non potrebbero rispettare i tempi che servono alla grande distribuzione. Quindi finisco con quello dicendo che mi sembra che quello che abbiamo detto qui oggi vada nella direzione di provare a migliorare la situazione. Non demonizziamo i contadini, rendiamoci conto che cerchiamo tutti insieme di fare delle cose, delle scelte migliori, e le scelte migliori le possiamo fare a partire da quando compriamo le cose per metterle sul tavolo, perché il contadino coltiva quello che noi chiediamo di mettere sul tavolo. Grazie.
Grazie al dottor Morricone. Proporrei adesso un cambiamento nella scaletta prima della pausa. Chiamerei i relatori Pedretti, Rivoli e Mondino della Falce SRL. Grazie.
Buongiorno, io sono Stefania Rivoli, abbiamo fatto un cambio perché noi dobbiamo scappare per un'altra presentazione. Allora, io sono emozionata perché oggi è stato interessante, io faccio la fioraia nella vita, quindi grazie a voi so di essere contaminata da tutte le parti, non ho speranze. Voi avete gentilmente abbinato l'immagine della falce col simbolo della morte, i pesticidi, eccetera, quindi venire a raccontarvi il nostro sogno faticosino, ma adesso cambiamo totalmente brevetto. Allora, io Grazie alla Falci ho messo insieme questo progetto che si chiama Prometheus. Allora, è adattissimo perché Prometeo era un titano, ha sfidato gli dèi rubandogli il fuoco e dandolo agli uomini. Noi a Dronero, io vengo dalla Valle Maira, da Dronero, e quindi lo usiamo, il fuoco, per forgiare le falci. Allora, Prometheus cos'è? È un progetto che sta nascendo, questa è una presentazione, diciamo, inserita in un contesto pratico. Il nostro è ancora a livello molto di sogno, senza finanziamenti, con delle persone che ci credono, quindi una è l'azienda Falci che vi racconterò, l'altro è il dottor Mondino, delle persone che credono nelle cose. Cosa vogliamo fare? Noi vogliamo reinsegnare a falciare manualmente. L'idea è, in questo momento una serie di persone lo sanno ancora fare e lo danno per scontato. Oggi andremo in Adamello, quindi in Valle Camonica, dove fanno le gare, dove queste persone ancora curano il territorio manualmente, e quindi dice, vabbè, questa si è sognata di fare la scuoletta di sfalcio. Quando l'ultimo non ci sarà più, non esiste niente in Italia di, diciamo, programmato, un corso, non esiste nulla per tramandare questa tecnica se non l'averla imparata da bambini e l'averlo visto fare. Questa è un po' la mia sfida, sto cercando di creare questa cosa. Con chi? Con la Falci, e grazie, lui è il presidente. Brevissimo, cos'è la Falci?
Allora, mi trovo un po' fuori d'acqua perché io sono un bresciano della Valle Camonica, quindi abbiamo in comune con la Val Maira la lavorazione dell'acciaio, quindi sono finito in questa azienda dove oggi, dove si parla di aziende 4.0, alla Falci noi abbiamo solo 4 punti di forza senza zero, quindi 4 punti e basta, che io ve li elencherei e vedo che si abbinano proprio a uno stile di vita che noi dobbiamo riscoprire. Allora, l'azienda Falci è un'azienda nata 100 anni fa. Il primo punto dove ho preso lezione è da 12 artigiani che hanno deciso di rinunciare un po' a se stessi e fondersi insieme. Quindi hanno fondato questa società che oramai esporta in 54 paesi del mondo e hanno deciso di puntare tutto, diciamo così, sulla qualità. Il secondo punto, chi avrà la fortuna di visitarla, che si vede subito, è la passione e le persone. Se voi avvicinate vi dico subito, per realizzare una falce fatta bene, il meglio, diciamo così, che si fa nel mondo, che si fa a Dronero davvero, non perché la rappresento ma è riconosciuto, è proprio nei 25 passaggi che servono per realizzarla. Se voi parlate con i fabbri, gli artigiani che realizzano questo attrezzo, anche se è il più semplice, loro lo vedi che ci tengono, perché dietro quel loro passaggio semplice c'è la qualità. Quindi sapete che ci sono tantissime, dove si dice, dove c'è passione si vive meglio. Quindi io passerei al terzo punto, che è sulla qualità e sull'eccellenza. Diciamo che per arrivare a questa qualità ci è voluto proprio la forza di questi 12 artigiani, che davvero, dico, lo porto come esempio 100 anni dopo, dico, se un artigiano, che di solito sapete che l'artigiano è sempre più bravo dell'altro, ha rinunciato un po' alla propria personalità, si stanno dando delle lezioni anche oggi dove il protagonismo è veramente ai livelli altissimi. Quindi diciamo, il quarto punto è la responsabilità sociale dell'azienda. Non c'è come la Falci di Dronero, che è radicata sul territorio, partendo proprio da, non so, anche dalla resistenza, cioè abbiamo avuto 3 caduti, diciamo, fucilati fuori dall'azienda, cioè, è proprio un'azienda che ha movimentato il territorio, è arrivata ad avere 300 dipendenti, quindi tutte le famiglie hanno lavorato lì, tutto l'indotto, eccetera. Solo che oggi parlare di questa azienda dove la manualità è altissima, dove si dice, per tenere in piedi questa azienda, per fare questi prodotti è meglio farli in Cina, però non sarebbero capaci. Però dico, la fortuna è stata che è entrata in un grande gruppo che è stato fondato in Valle Camonica, una multinazionale è specializzata nella realizzazione di profili in acciaio. e ci siamo innamorati di questa azienda, è la più piccola in assoluto di tutto il gruppo, però diciamo è fiore all'occhiello del gruppo perché è un'eccellenza unica. Quindi se l'azienda Falci all'inizio, quando è nata, praticamente sponsorizzava le matite nelle scuole, le magliette dei campi, non so, durante i campi di calcio, eccetera, oggi invece ha deciso, oggi da 10 anni, da quando sono là io, abbiamo deciso di sponsorizzare la cultura e sponsorizzare la formazione. Quindi noi organizziamo dei progetti nelle scuole, invitiamo i ragazzi a vedere quanto la fatica non fa male. Quindi la fatica da realizzare un attrezzo, perché voi non sapete, ma questo attrezzo è di acciaio, quindi va riscaldato a 1200 gradi, va forgiato con i magli, va piegato con la forza. Cioè non c'è nessuna macchina che può realizzare, proprio l'uomo e la passione. Quindi noi abbiamo deciso di investire, quindi questa azienda a lungo andare diventerà anche un laboratorio universitario, perché è una delle poche aziende che non lavora con toterzi, nel senso che parte dal suo pezzetto di acciaio e arriva al consumatore, quindi all'interno c'è tutto, dal commerciale al rapporto degli acquisti, eccetera. Quindi siamo già a buon punto su questa cosa qua. Quindi io penso di essere, mi trovavo un po' a disagio, perché ho detto parliamo di pesticidi e noi andiamo con la nostra Falci sotto il braccio. Però anche questo messaggio del progetto Prometheus è proprio, adesso magari parlerà di alcune sperimentazioni che stiamo facendo, ma è proprio per lanciare nella nostra società l'importanza della fatica fisica, che fa bene, come si diceva, psicologicamente, ma non aver bisogno di andare in palestra a scaricare le tensioni. Quindi, no, perché guardate che giorno d'oggi. Guardate che il giorno d'oggi noi vediamo gente che va a fare footing prima del lavoro per stancarsi, fare la doccia e andare in azienda a cercare di fare meno possibile. Questo non succede in Falci, perché sei obbligato comunque a metterti in forza. Quindi io sono più che convinto che una persona, diciamo così, è positiva quando gli piace il proprio lavoro, quindi gli piace far fatica, e la fatica secondo me è il risultato di quando arrivi in cima alla montagna, o come diceva un mio amico biblista, dice la passione è quello che si prova al penultimo gradino della scala, non quando sei in cima, la tensione che hai per arrivare sempre meglio. Quindi io spero di aver contribuito positivamente e quindi cedo la parola alla signora Stefania.
In effetti la passione è quella che ci ha spinti per provare a riproporre una tecnica antica in un mondo moderno che va veloce, tecnologie, eccetera. Io ho iniziato a studiare il mondo dei contadini, che con rispetto conoscevo pochissimo. Ora ho un sacco di problemi di inerbimento, perché per fare il corso di sfalcio, che sarà il nostro obiettivo, ci vuole l'erba e la pioggia. Quindi inizi a capire delle dinamiche, delle cose che non pensavi, e quindi impari anche la condivisione. Abbiamo pensato che nel mondo di adesso bisogna avere anche una risonanza, quindi la pubblicità, far parlare, eccetera. Abbiamo fatto un primo corso di sperimentazione dove abbiamo messo anche la storia, appunto, delle falci, l'antropologia, delle curiosità per interessare le persone. Abbiamo fatto un primo corso l'anno scorso con l'Università di Pollenzo. Adesso li proporremo invece, ecco, abbiamo sfalciato, siamo fuori territorio, perdonatemi, abbiamo sfalciato a Barolo con Borgogno, perché nell'immaginario di uno che arriva dalla montagna la Langa è comunque patrimonio UNESCO, è un posto dove si fa parlare. Abbiamo una vigna Cannubi, che abbiamo detto vabbè, un vino ricco può permettersi quell'euro in più a bottiglia che costa far sfalciare a mano, perché più o meno il rapporto è 3-1. L'anno scorso c'è anche andata bene, c'era la siccità, noi abbiamo tagliato a mano, l'erba lasciata nel vigneto ha fatto sì che questa vigna fosse non in sofferenza idrica.
Finanziato,
mi guardi così.
Sì,
ha finanziato la Falci, è vero.
Finanziato la,
sì,
Falci.
La Falci ha pagato i falciatori, che sono macedoni, perché sono gli unici a saperlo fare, non abbiamo trovato gente nostra, ragazzi, o che è in grado di farlo, quindi il nostro obiettivo sarà quello. Quindi abbiamo questo cartello che fa ricordare la falciatura, ci sono state anche discussioni su Facebook, eccetera, perché non abbiamo inventato niente, noi non abbiamo inventato, vogliamo salvare una cosa e raccontarla possibilmente. Poi io chiacchiero, quindi ho trovato dei collegamenti tra i parchi, perché ho provato a puntare alto, ho detto magari hanno una sensibilità un pochino più elevata, quindi come partner del progetto, che speriamo di qui a 3 anni di trovare anche dei finanziamenti e delle cose per poter pagare quelle persone, non lo studio di fattibilità, perché è fattibile. Il Parco dell'Adamello e il Gran Paradiso mi hanno dato tutti i dati a loro disposizione, cioè io ho cercato di raccogliere quello che è già stato pagato, quello che già si sa, quello che i contadini sanno da una vita, inutile ricercarlo. Quindi oggi ho preso appunti, di tutto quello che avete speso, fatto, lo riutilizzeremo, metterlo insieme e partire appunto con degli incontri dimostrativi, perché chiamarli corsi di formazione diventa difficile, ho scoperto una burocrazia incredibile, ci stiamo andando contro, di lato, riusciremo. Andremo a presentarlo con i partner, abbiamo fatto un primo esperimento col parco nostro, quello delle Alpi Marittime, che ci ha riservato una zona di sfalcio. Oggi ho con me una delle prime corsiste, che è una donna. Domani andiamo a invadere la Valle Camonica, che da 3.000 anni che sfalcia. Lei si iscrive alla gara di sfalcio con dei mostri sacri che hanno, quindi coraggiosa. E quindi il nostro obiettivo sarà di avere questo logo che vedrete ovunque, sfalciato a mano. Cercheremo di dimostrare che in certe situazioni di nicchia, che sono quelle poi del mondo moderno, quindi la green economy, il biologico, tutto quello di cui si sta parlando, reintrodurre questa tecnica ha dei vantaggi e è fattibile, si può reggere il prezzo, cioè tutte quelle cose che sono il nostro mondo problematico. Il signor Mondino, che è un agronomo, ci può dire che contro i pesticidi la falce...
Allora, dopo tempo, io sono...
La pazienza è molto rapida.
Io sono un agronomo e mi occupo proprio di consulenza, sono consulente per l'uso sostenibile dei pesticidi, che è una figura riconosciuta, credo che l'abbiate, dalla direttiva europea. Due cose velocissime. Una, poi magari a margine un commento proprio pratico sui neonicotinoidi, perché ci sono tutto il giorno dentro. Mi occupo anche della filiera commerciale dei pesticidi, quindi ho perfettamente in mente di cosa stiamo parlando. E, diciamo, proprio per prendere le parole della questione sistemica che diceva prima la dottoressa, effettivamente uno può immaginare che okay, viene inerbito tutto, però poi bisogna tagliare l'erba. E se mettiamo a tagliare l'erba passando 20 volte con un trattore, ok, la parte che sì, poi c'è il rumore, c'è il gasolio, c'è un mucchio, quindi non è che sia poi così sostenibile. È molto importante quindi inquadrare il discorso dell'erba, cercando comunque, ove possibile, cioè, ha senso fare a mano, potrebbe essere, sembrare assurdo, torniamo indietro di 100 anni, ma dipende da dove vogliamo partire. Se la concezione è quella sistemica, perché no? Perché no, si può fare, bisogna solo crederci. Quindi non è poi così sbagliato inerbire e poi pensare di tornare a falciare con dei metri un pochino più compatibili con l'ambiente. Il trattore non è una soluzione, ovviamente, altrimenti da una parte, perché comunque nell'aria non sono solo i pesticidi, ma sono anche naturalmente i particolati legati a un mucchio di altre attività, fra cui naturalmente i carburanti. Quindi ben venga la falciatura in questo senso. Per quanto riguarda invece proprio nel dettaglio quello che è stato detto prima, due piccole cose così pratiche sui neonicotinoidi, in realtà non sono ancora proibiti. Lo sono stati 2 giorni fa, 30, cioè qualche giorno fa, nel senso che finalmente il regolamento europeo, quindi subito attuativo, l'ha proibiti, non li ha proibiti dappertutto, abbiamo ancora tempo, un anno, quindi qui da noi quest'anno si useranno ancora tranquillamente dappertutto. A novembre, dicembre, per 19 dicembre è l'ultimo giorno utile per utilizzare tutti i neonicotinoidi in pieno campo. L'uso sarà per sempre in Europa, purtroppo solo in Europa, perché siamo, diciamo, i primi, no? Naturalmente i più sensibili, solo più in serre permanenti e nei semi, conciare i semi destinati alle serre. Quindi effettivamente lo stop c'è. È un po' lento, siamo arrivati un po' tardi, siamo arrivati. Io quando partecipai proprio con la Bayer 20 anni fa, all'arrivo del primo neonicotinoide, quello più importante, il Miracloprid, io mi ricordo perfettamente, allora l'ape si sentiva, no? Era importante, ma perché c'era il clorpirifo, c'era un buco di molecole molto velenose e si diceva, questo rispetta le api. Ed era vero, fra virgolette, nel senso che se lo spazzavi sopra non moriva, perché si è poi scoperto dopo 20 anni, lentamente, che i neonicotinoidi hanno un meccanismo d'azione molto subdolo, e quindi alla lunga si è capito il grave danno che hanno fatto. Quindi pian pianino, un po' di ritardo, di 20 anni, comunque siamo arrivati allo stop, che però non c'è ancora. Anche perché abbiamo un mucchio velocissimo, abbiamo un mucchio di problemi, nel senso che flavescenza dorata, vigna, per 5 anni, 10 anni, lotto obbligatorio per tutti, con cosa? Con gli neonicotinoidi. Quindi diciamo il paradosso, no? E qui si è usato una marea di neonicotinoidi, non è l'imidato qui, ma il metoxan, era obbligatorio farlo peraltro, obbligatorio per tutti. Non c'era solo quella molecola di alternativa, era il clorpirifos, oltre al metoxan. Quindi non è facile, è complesso il meccanismo. Però comunque la buona notizia è che perlomeno dal prossimo anno in Europa basta i neonicotinoidi, salvo le serre.
Allora noi, prima di lasciarvi, lasciamo un omaggio al museo come auspicio ai nostri progetti.
Sì, sì. Okay. Sì. Mentre parlavate di falci e sfalcio a mano, volevo proporvi ufficialmente... Sono minacciosa. Sono minacciosa, ma non è... come ho anticipato venendo su, io sono una falciatrice autodidatta, perché mio padre mi ha battuto la falce e vado a falciare il bosco dei bambini, perché abbiamo un bosco di bambini e un bosco della Costituzione realizzato come scuola, e visto che l'erba cresce e i genitori latitano, nel senso che non vengono tutte le settimane a tagliare l'erba, ogni tanto prendo la mia falce e vado a falciare. La proposta è questa, che faccio alla ditta Sfalci, alla ditta Falci e al progetto Prometeus: un vero e proprio corso di aggiornamento, perché noi come Volo Città Attiva siamo accreditati come scuola per fare i corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti, quindi i crediti saranno solo per gli insegnanti, ma potranno partecipare tutti. Un corso di aggiornamento al bosco dei bambini e della Costituzione
per imparare
a falciare. Vi prenotiamo per settembre, perché ne abbiamo bisogno per rimettere i piedi dentro il bosco.
Facciamo il break adesso, ringraziamo per il contributo appassionato e auguriamo una fortuna commerciale alla ditta Falci, e facciamo un piccolo break e poi riprendiamo con il dottor Ciotta.
E ci saranno i biscotti di More di Gesso bio, raccolti a mano e fatti a mano, e anche quelli di Medica bio.
Adesso in quattro anni è a favore.